tiempo que se alunga.
Eccoci qua ragazzi, lasciamo sottofondo la nostra sigla meravigliosa che ha detto Pinch Brimosti. Bentrovati dopo il periodo pasquale, mangiate pasquali, feste pasquali, adesso è anche un altro punto, però oggi ci siamo, sabato 23 aprile 2022, bentrovati al vostro appuntamento con Siamo la Frutta, in diretta radiofonica fino alle 17:15. Oggi facciamo un piccolo stappo a regola, perché abbiamo veramente ospiti importanti, tutto in realtà veramente belli. E inizio a presentare, quindi ricordandovi che siamo in diretta web e che da domani, ma sono lì, potete trovare il sito, gli link della puntata disponibili sul sito di radiofonia.com scritto RPH. Inizio a presentare gli ospiti e parto da chi non è presente fisicamente, ma è presente a telefono, e cioè Mico Marota. Ciao Mico, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie.
Grazie per avermi invitato.
Grazie a te, ci abbiamo fatta perché dovevamo vederci sabato scorso, ma era sabato santo, però siamo riusciti a recuperare immediatamente, quindi va bene, quello è importante.
Benissimo così, grazie
infatti,
Nicola.
Ben trovata, grazie di cuore per essere qui appunto da noi. Prima di iniziare con te presento anche gli altri ospiti, poi arrivo a te, mi parli di un progetto importante a cui stai lavorando, quindi i manini, arrivo.
Benissimo, sì, certo.
E faccio un ben trovato debutto per la prima volta qua a Francesco Segoni. Ciao Francesco, ben
ciao,
trovato.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Presidente, dico bene, DEA,
Comitato
regionale FITA Umbria.
Federazione Italiana Teatro Amatori
Umbria. E poi da con te la vicepresidente, secondo me gli ho chiesto il nome, chiedete di presentare così non mi sbaglio con il nome. Chi è?
Ti presento Federica Agabiti.
Ciao Federica, ben trovata.
Buonasera, salve a tutti.
Grazie per essere intervenuti, parliamo di teatro, insomma nel mondo del teatro, di tante cose. Prima di arrivare con voi, ritorno amico e poi vengo con voi. Mico, eccoci qua, sei ancora in linea, spero di sì.
Sono qui.
Perfetto.
Qui, ci sono.
Allora, tu... Intanto ti presento, no? Tu sei una psicologa, dico bene? Dimmi se sbaglio.
Sono una psicologa che si occupa di età evolutiva, quindi tutta
perfetto,
quella fascia d'età di bambini e ragazzi fino a circa 18 anni.
Ok.
In particolare mi occupo di disturbi di apprendimento, difficoltà di regolazione emotiva.
Ok.
Comunque tutte quelle tematiche che riguardano questa fascia d'età.
Perfetto. Vabbè, dicevi, scusa?
No, ecco, e quindi ecco, abbiamo fatto nascere questo progetto proprio per aiutare dopo il Covid a ritrovare un benessere psicologico sia per i più piccoli ma anche per i loro genitori, per aiutarli a gestire questo post pandemia.
Infatti mi hai mandato via WhatsApp, mi hai dato una taccia, insomma qualche informazione. Questo progetto è stato portato avanti con il Fuenio Rugby, dimmi se
esatto,
dico bene.
Il Fuenio Rugby. Sì, mi piacerebbe anche un po' raccontare come è nato.
Assolutamente,
tutto.
Infatti, come è nata? Poi domani era come è nata l'iniziativa, quindi mi hai anticipato.
Esatto,
quindi scatenati,
poi
vai.
Poi veniamo a tutto. Allora,
vai.
È nata proprio da una chiamata. Da una chiamata dal Foligno Rugby, che ha sempre creduto nell'importanza del benessere psicologico per i bambini delle loro squadre e dalla necessità appunto di ritrovare un benessere, proprio perché questi bambini si ritrovavano ad essere demotivati, a non voler più far sport come prima, aver paura di uscire di casa, sentirsi un po' più isolati dopo questa pandemia. E quindi questi genitori hanno chiesto un aiuto per poter tornare insieme alla normalità. E quindi tutto è nato da una semplice chiamata in cui mi hanno detto: proviamo nel giro di pochi mesi a fare un progetto che possa aiutare questi genitori, che a loro volta aiuteranno i loro figli per questa ripresa. E niente, nel giro di qualche mese quindi è nato questo progetto e adesso siamo qui al nostro secondo incontro. Il primo ha avuto un grandissimo successo, è proprio rivolto ai genitori che cercheranno a loro volta di apprendere quegli strumenti di cui magari adesso non possiedono e che vorrebbero poi fare in modo che i loro figli possano stare meglio e ritornare insieme alla normalità, ecco.
Una domanda mi è venuta da farti. Allora, il Covid ha cambiato tutto e tutti, no? Ha cambiato tutto noi, a partire dai ragazzi, come tu dicevi prima, no? Io lavoro a scuola e vedo come, no, insomma, l'anno e mezzo di questi due anni ha portato veramente a cambiare abitudini dei ragazzi e continua anche, no, a mandare un po' in difficoltà. Qual è l'aspetto secondo te che ha messo più in difficoltà non solo i ragazzi ma anche i genitori, no? E quanto è importante lo sport, quanto lo sport può dare una mano su questo aspetto.
Bravissimo, esatto, hai detto benissimo. Il Covid per i bambini e gli adolescenti, anche per gli stessi genitori, è stata un'esperienza destabilizzante, perché ha comportato una serie di cambiamenti nella routine, nelle abitudini, ha fatto crollare i ritmi di vita, le relazioni, e di fatto si sono create delle nuove abitudini, sempre con l'idea di incertezza che ha caratterizzato il tutto. E quindi sia i bambini che i ragazzi che i loro genitori hanno dovuto ricostruire una nuova vita, una vita parallela, e adesso uscire fuori da quello che poi si era costruito durante questi 2 anni è altrettanto difficile. E quindi è proprio questo un po' l'aspetto, no?
Sì.
Che si vuole puntualizzare anche per aiutare questi genitori e questi ragazzi. E quindi dargli degli strumenti per cercare di fronteggiare, gestire al meglio, rivalutare comunque l'esperienza del Covid. Perché questa destabilizzazione, questa incertezza ce la stiamo portando nonostante siamo ora nella fase più o meno della ripresa.
Sì, perché poi hai guardato dai bambini e hai passato anche gli adulti, no? Nel senso che lo vedo anche io da adulto, che quando sia difficile cominciare le azioni fra noi adulti, no? Perché c'è anche forse un po' di paura, no?
Esatto. Infatti non solo i bambini, ma anche proprio gli adulti. Ora, lo sport si pone come risorsa, infatti proprio il nostro obiettivo è quello di rimotivare i bambini, i ragazzi ai ritmi che c'erano prima della pandemia, e di promuovere lo sport come fonte di benessere.
Ok. Età dei ragazzi, questo mi hai scritto anche tu, ma io ci tengo a sottolineare, è dai 5 anni in su, giusto, mi dicevi, e il numero massimo è di 20, partecipanti?
18-20 anni, esatto, okay. Nella prima fascia anche di giovani adulti l'abbiamo esteso, perché okay. Di fatto un po' anche i ragazzi dei 18 anni è come se si fossero fermati, no? Quelli che durante la pandemia hanno compiuto i loro 18 anni, di fatto si sono un po' fermati a quella fascia d'età, e nonostante ora si ritrovino ad avere 20-21 anni, rimangono ancora un po' sospesi nel limbo. E quindi abbiamo deciso di estendere il nostro progetto anche a, diciamo, genitori di ragazzi nella fascia d'età un po' più grandi, ecco, okay. Di circa 20 anni.
Ok. Gli eventi sono in potere patrocinati da Comune di Foligno e da Federazione Italiana di Rugby. Sono i tre incontri gratuiti, importante, grazie agli sponsor che vi hanno finanziato, no?
Sì, la cosa, diciamo, che ci è particolarmente piaciuta è che c'è stata una grande accoglienza sia da parte del Comune di Foligno che della Federazione Italiana Rugby, e abbiamo reso questi interventi, questi incontri totalmente gratuiti grazie ai nostri sponsor. E in particolare il Leo Club Foligno, che è stato fondamentale, perché fin da subito ha creduto e investito molto nel progetto, ma anche NTS Project, Veramente, Diotallevi ed Edelweiss di Mattia De Santis, che hanno permesso a questi genitori di poter accedere gratuitamente agli incontri.
Ricordiamo anche,
grazie infinitamente.
Grazie a te. Ricordiamo anche le date, amico, per chi volesse, no?
Certo, assolutamente. Allora, siamo partiti il 27 marzo, okay. E le prossime date che seguiranno saranno l'8 maggio, dalle 10 alle 12, okay. In Sala Fittaioli a Foligno, okay. E il titolo è Resilienza, strumento per proteggere il benessere psicosociale dei soggetti in età evolutiva dopo la pandemia. Mm-hmm. Quindi si parlerà di strumenti per fronteggiare al meglio la pandemia. E poi l'ultimo incontro per il momento è il 29 maggio, sempre in Sala Fittaioli, dalle 10 alle 12, per parlare dello sport come risorsa per evitare il drop out e motivare la ripresa dopo il Covid. E allora, per prenotarsi,
vai.
Ti do delle indicazioni.
Sì, assolutamente,
perché...
vai.
Allora, il numero è 377-093-5893.
Ok, vuoi ripetere un'altra volta?
Foligno Rugby, certamente.
Okay.
377-09-3-5-8-9-3.
Sì.
3-5-8-9-3.
Ok, perfetto.
E abbiamo anche una mail, vai, a cui poter scrivere anche per avere informazioni, che è tutto piccolo, segreteriafolignorugby@gmail.com.
Perfetto, quindi chi volesse avere informazioni sia via email che al telefono può contattarvi, no? Per avere informazioni su questi incontri. Tu prima hai parlato di esigenza, no? E mi viene una domanda, ma se avessi adesso davanti di fondo a te un ragazzo o un genitore, no? Che ha bisogno di un aiuto dopo questo, tutto quello che è successo, no? Questi 2 anni e mezzo che hanno cambiato la nostra vita. Tu che consiglio gli daresti? Più proprio di resilienza, no? Quindi no, importanza di resistere, di poter reagire, di avere anche gli strumenti di aiuto per poterlo fare, no? Perché poi chiaramente uno deve avere anche gli strumenti per poter reagire. Quindi quale consiglio daresti non solo da quelli che partecipa a questo progetto, ma anche da psicologa? Che consiglio daresti così proprio immediato?
Allora, sì. Allora, un po' dipende anche dalla fascia d'età, diciamo questo, perché poi le manifestazioni nei bambini, negli adolescenti sono differenti, quindi anche okay. I consigli cambiano un po' in base alla fascia d'età.
Okay.
Però senza dubbio bisogna favorire la consapevolezza delle emozioni, non obbligarli necessariamente a voler tutto subito, cioè mi spiego, il bambino che si ritrova a non voler subito ritornare a fare sport, sì. Non obbligarlo, non facendolo sentire in colpa perché magari in quel momento non riesce, ma cercando di capire il perché, cosa c'è alla base di queste emozioni che sta provando. Un'altra cosa molto importante è di riproporre attività che magari si facevano prima, non so, ad esempio andare in piscina adesso con le belle giornate,
okay.
Invitare degli amichetti piano piano, quindi ritornare un po' a quella che era la
le vecchie abitudini, diciamo, tra virgolette.
Esatto, le vecchie abitudini, senza però costringere e volere tutto subito, perché molto spesso anche l'errore è questo: quando non si vede subito il miglioramento, il risultato, si abbandona la strategia. Invece no, andare piano, lentamente, cercando di far esprimere al meglio le emozioni, i stati d'animo. Quindi andare con calma, cercare di capire il bisogno interno del bambino o del ragazzo, parlare, condividere, comunicare ciò che si sente, quello sempre.
E i social quanto sono importanti o diciamo dannosi? Perché no? Perché tanto per comunicare ovviamente i social, no? Che durante il Covid sono stati forse l'unica nostra fonte di, no? Di comunicazione, no? Perché senza social, no?
Certo.
Stiamo chiusi in casa. Da comunicare, quanto sono importanti, ma quanto sono anche dannosi, secondo te? Dannosi tra virgolette, senso, no? Più svantaggi che vantaggi, oppure si equivalgono, diciamo, le due cose?
Allora, come in tutte le cose, dipende come si usano.
Sì.
Cioè, è chiaro che durante la pandemia ci hanno salvato perché altrimenti senza social non avremmo potuto
sì.
Fare nulla, dalla semplice didattica a distanza che per tanti aspetti ha portato anche conseguenze negative sull'apprendimento, io lo vedo in primis perché mi occupo proprio di questo,
okay.
Da un'altra parte devo dire che ci hanno salvato, perché altrimenti per 2 anni non avremmo avuto altri strumenti. Certamente questo ha portato, proprio ricollegandomi un po' a quello che avevo detto prima, che ritrovandosi isolati, come mezzo usare sempre solo i social, piuttosto che la comunicazione verbale, una chiacchierata a tavola, quindi sfogarsi magari con l'amichetto, con il genitore, eccetera, parlare un po' con il genitore, ha portato a volte a un profondo isolamento. Infatti la dipendenza da internet è salita in maniera enorme dopo il Covid, proprio perché è difficile ripristinare ciò che avveniva prima della pandemia, e quindi dovendo poi ritornare un po' alla ripresa, quindi alla vita prima del Covid, adesso bisogna pagare un po' le conseguenze di quello che è stato l'isolamento sociale,
sì.
E tra questi rientra proprio anche l'utilizzo dei social in maniera, viene a dire, eccessiva,
sì,
ecco.
Sì.
Sempre lì dipende un po' dal genitore, quindi le regole che magari dà il ragazzo, o anche le opportunità, le alternative che gli pone, no?
Sì.
Adesso tanti genitori dicono, ah, però sta sempre attaccato ai social, però magari lui stesso, parlo del genitore, non propone neanche un'alternativa.
Sì,
quindi magari proporre un'uscita fuori,
una passeggiata,
un
attivo, no?
Una passeggiata, ritornare a fare sport insieme, questo se ne parlerà anche nel nostro prossimo corso, il 29, proporre magari lo sport anche a livello familiare, quindi una bella passeggiata, una partita a pallavolo, quello che sia, ecco.
Man mano poi i miei ospiti ti hanno ascoltato e, come dico sempre, quando poi si parlano, anche se sono in realtà divise, poi tutte le realtà che qua vanno tra i radio trovano un punto in comune, quindi poi probabilmente devono anche io fare, no, normale, ma intervenire e dire una cosa. Però ti faccio una domanda: questi incontri, no, ci sono gente professionista, cioè parlo tra psicologi, cioè come diciamo gli attori di questi interventi, no? È gente che fa parte del mondo dello sport, fa parte del mondo della psicologia, come sono, no? chi è che interviene, ecco, per capire anche dei tipi di datori che intervengono
all'interno del nostro progetto.
Sì.
Ok, allora è un progetto che sto portando avanti io per il tetto massimo dei genitori per ogni incontro sono 20.
Ok.
E quindi massimo di 20 genitori che insomma una buona parte fanno parte del Fulling Rugby, proprio perché è stata mossa da loro questa, questa volontà di intraprendere questo percorso, ma alla fine l'abbiamo esteso a tutti. Quindi ci sono genitori che vogliono partecipare, possono assolutamente partecipare, anche che non facciano parte del Foligno Rugby. E una cosa ecco che non ho detto e penso sia molto importante è il fatto che sono dei cicli interattivi di incontri. Sono io che fungo da facilitatrice, mediatrice, ma sono degli incontri non frontali, ma di interazione tra vari genitori. Quindi sono proposte delle attività pratiche, la teoria è insomma molto molto marginale, delle attività pratiche per mettersi in discussione, per cercare di far emergere anche ciò che sono state le esperienze dei singoli
quindi anche fra genitori,
come potersi aiutare. Fra genitori
che non si conoscono,
facciamo anche dei role playing, facciamo quindi delle insomma dei piccoli role playing, delle attività interattive.
Perfetto, è importante, no? Anche il gioco, no? Appunto, perché anche il gioco si è un po' perso, penso anche questa idea del gioco bello che ti può far crescere, ti può far condividere, adesso mi parli di questa
attività. Bravissimo, esatto, no? Infatti è nato proprio anche come incontro un po' differente rispetto
appunto
agli altri progetti dove si, tipo seminari, ecco.
Sì.
Si alternano attività teoriche ad attività più pratiche.
Perfetto. Allora, un attimo rimani lì, perché Francesco, Francesco, secondo te lo presento, è presidente del comitato regionale FITA Umbria, Federazione Italiana Teatro Amatori, e mentre ti ascoltava mi ha scritto una frase giusta, teatro, sport, attività parere, e anche nel caso tuo noi parliamo di mondo con la psicologia, però appunto mondo dei ragazzi e mondo del teatro. Quindi Francesco, no?
Sì, ciao Micol. Allora, nella tua relazione ho trovato un grosso parallelismo, relazione molto molto interessante, ho trovato un grosso parallelismo fra lo sport e il teatro amatoriale. Allora, la gestione dello stato d'animo, la socializzazione dei giovani passa per il campo sportivo come passa per le tavole del palcoscenico.
Assolutamente.
Diciamo, tu sei facilitatrice sportiva, io non mi ritengo facilitatore teatrale, però nella nostra associazione abbiamo tante persone che amatorialmente coltivano un vivaio di giovani che salgono sul palcoscenico superando magari dei blocchi emotivi, tirando fuori il loro carattere naturale, e così anche da alimentare le compagnie teatrali del futuro, perché se non investiamo oggi sui giovani non potremmo avere pensare in futuro di avere tutte compagnie di settantenni o ottantenni. Quindi mi piace il tuo intervento, perché trovo un grosso parallelismo fra te e noi.
Benissimo, direi che possiamo metterci già all'opera allora, qualcosa insieme.
Molto molto volentieri, noi siamo aperti a tutte le iniziative e a tutte le collaborazioni con ogni tipo di associazione.
Perfetto, benissimo, condivido pienamente ciò che hai detto e mi piacerebbe molto ecco anche far prendere vita anche magari un altro progetto e inserire il teatro. Lo trovo molto molto utile, sicuramente come hai detto te, far crescere le nuove generazioni, permettergli di utilizzare degli strumenti nuovi per fronteggiare questa pandemia, sia una modalità estesa a tutte le aree, a tutti gli ambiti, perciò volentieri.
Allora, dopo ti passo il tuo contatto a Francesco, così vi sentite se l'idea ti va e se d'accordo.
Assolutamente, passa tutto il po'.
Benissimo. L'ultima domanda, poi ti aspetto qua in diretta a giugno per parlare di questi incontri da vivo, per appunto raccontarmi questi incontri come sono andati. Però come quelli che ha fatto parte, che è protagonista principale insieme praticamente ad altri soggetti di questo progetto, hai un sogno nel cassetto? C'è un aspetto che dopo questi incontri ti piacerebbe che fosse raggiunto, un obiettivo che fosse raggiunto per i genitori, per i ragazzi, per la società? C'è uno qui tieni particolarmente che ti piacerebbe raggiungere dopo questa serie di incontri che farete, ripeto, a maggio, poi chiudiamo i dati.
Certo, guarda, mi hai mi hai fatto una domanda che ti avrei anticipato la risposta, ma sei stato perfetto e giustissimo.
Ti ho sorpreso, hai visto? Ti ho sorpreso. Vai, scherzo, vai.
Cioè, allora, la cosa che poi è emersa alla fine anche del primo incontro, e mi auguro poi anche nei prossimi, il fatto che molti genitori mi abbiano, appena finito l'incontro, mi abbiano detto che sono usciti dall'incontro con molti spunti di riflessione, molti punti interrogativi. E io sono convinta che il primo passo per intraprendere un cambiamento sia la messa in discussione.
Assolutamente.
Quindi quello che io mi auguro e auspico che si possa raggiungere dopo questi primi tre incontri è che il genitore prenda consapevolezza di ciò che può fare, partendo dalla sua situazione, quindi chi magari ha già affrontato situazioni anche di lutto, piuttosto che di malattia, piuttosto che magari di isolamento, sì, problematiche sociali, depressive, sì, eccetera, all'interno del proprio contesto, uscire da questi incontri e dire: posso farcela, sono io colui che può mettere in atto il cambiamento, colui che può mettersi in discussione e pianificare degli interventi all'interno del mio contesto familiare. Quindi io spero che dopo questi tre incontri si sentano più forti di ora, perché molti sono arrivati con tante tante fragilità, quasi sconfitti, no?
Sì.
Senza riuscire a trovare il modo per uscire da questo labirinto. Invece io vorrei nel mio piccolo dirgli e gridargli che in realtà possono fare tanto.
Perfetto, ti auguro con tutti qua, ricordiamo le date degli incontri e anche i contatti, poi Francesco ti vorrei una cosa a voi, ricordiamo date e contatti ancora per chi non si ricorda ancora tanto bene, chi si ascolta, vai.
Allora, l'8 maggio l'incontro è sulla resilienza.
Perfetto.
Che è uno strumento per proteggere il benessere psicosociale dei soggetti in età evolutiva dopo la pandemia.
Okay.
E il 29 maggio lo sport come risorsa per evitare il drop out e motivare la ripresa dopo il Covid.
Perfetto. Ricordiamo anche
si vedranno tutti in sala Fittaioli a Foligno.
Okay.
Dalle 10 alle 12.
Perfetto.
E ora ti ripeto.
Vai, i contatti.
La mail e i contatti per prenotarsi. Il numero è 377-093-5893 e la mail è tutto piccolo. segreteriafolignoreppi@gmail.com.
Perfetto. E il luogo lo ricetteranno, ripetiamo anche questo, così abbiamo detto tutto quanto, ci saranno questi due incontri, i luoghi o il luogo, lo ricordiamo?
Non ho sentito, perdona.
Il luogo dove si stanno questi due incontri?
Scusa, perfetto, che... a Foligno in sala Fittaioli.
Perfetto.
Che è la sala proprio in Piazza della Repubblica, nella sala comunale.
Ok, quindi dove c'è il comune.
Accessibile, esatto, dove è il comune. Ci saranno le nostre vallette che ringrazio perché sono una parte integrante
importante,
anche loro,
certo.
E ringrazio anche tutto il Foligno Rugby per averci venuto fin dall'inizio, le due Emanuele che ci hanno sostenuto fin da subito, Elisa, tutti quanti che sono dietro le quinte ma che sicuramente hanno fatto tanto.
L'unione fa forza, come si dice in questi casi. Ti aspetto in presenza qua a giugno, se vuoi, con qualcuno del Foligno Rugby per parlare di questi progetti, di questi incontri, di come sono andati, così ne parliamo anche, no? A voce, in presenza, da vivo, guardandoci negli occhi. Quindi ti aspetto qua.
Guarda,
di fronte.
Vorrei portare un genitore, se tu sei d'accordo.
Porta chi vuoi.
Invitare
chi
un
vuoi.
Genitore.
Porta chi vuoi, guarda.
Per farti magari sentire anche la sua visione,
guarda,
di come
assolutamente,
sono andati.
Assolutamente, i genitori pensi hanno un punto di vista importante, quindi porta chi vuoi con molto piacere. Quindi salutati. Francesco, vuoi aggiungere una cosa?
Ma lancerei un'iniziativa. Se vuoi organizzare una trasmissione nella quale mettiamo a sistema lo sport di Micol e il nostro teatro, ci troviamo qui nel tuo studio e organizziamo un dibattito sull'argomento. Avremmo da parlare per un paio d'ore almeno.
Sì, mi invita, non sono pericoloso. Quindi, no, va bene. Organizziamo, promesso, organizziamo con te e Francesco, andiamo a questo bel incontro, questa bella puntata, ci sto, più che volentieri.
Ci sto pure io,
va
volentieri.
Mico,
quando torno, volentieri organizziamo,
perfetto,
qualcosa.
Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo, veramente complimenti per questa iniziativa e in bocca al lupo con tutti voi. A presto, grazie ancora.
Grazie a voi e buon pomeriggio, grazie davvero tanto.
Grazie a te,
a
buon
presto.
Sabato, buon weekend, grazie, ciao Mico, ciao,
ciao,
grazie,
ciao.
Ciao. Eccoci qua ragazzi, quindi dopo, insomma, chiudiamo intanto, se no mi occhia la chiamata. Francesco, come vedi, no? Poi andiamo con la canzone e iniziamo con voi. Teatro e in realtà poi abbiamo scoperto, no? Che ci sono delle affinità.
Certo.
E quindi adesso andiamo con la canzone e poi parliamo
di Federazione FIDA. Italiana che Teatro
Amatorio. Che cos'è
amatorio?
Questa FIDA? Iniziamo a scoprire. Ringraziamo anche amico, ovviamente in bocca al lupo amico, questo progetto Incontri Portati che riguardano appunto tematiche sociali e non solo sociali, ma dico anche giovani e famiglie importanti. Andiamo con Conta di Facchinetti, una canzone dedicata a Sei Meraviglioso di Baccialetti Rossi, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua, ragazzi, Non piango più, canzone meravigliosa dedicata, che fa parte di una serie meravigliosa con quella di Baccialetti Rossi, che parla di ragazzi che combattono per vivere, e una sfida ancora più importante. Torniamo però con Francesco, ricordami il nome?
Federica,
scusa. Allora, intanto do una notizia sulla FIDA, perché tu mi hai portato hai fatto bene qualche appunto. Nasce nel 1947, prima a livello nazionale, la Federazione Italiana Teatro Amatori nacque nell'ambito dell'ENA, l'ente nazionale assistenza ai lavoratori.
Quindi sì, diciamo, è nata come una costola di questo ente, che è durato fino al 1979, quando la federazione ha proseguito, l'ENAL è stato soppresso, quindi la federazione ha seguito la strada con i suoi piedi, per arrivare ai giorni nostri, che ha avuto il riconoscimento di ente di promozione sociale, e ha sottoscritto anche dei contratti, dei protocolli innovativi col MIUR, propone una serie di attività molto molto consistenti, è diciamo una sorta di facilitatore del teatro, per riallacciarmi a quello che diceva Michael prima, lei è facilitatrice dello sport, la FIDA è facilitatrice di produzione teatrale, ma non solo produzione in senso spicciolo, ma anche gestione della compagnia teatrale, didattica, disbrigo di pratiche amministrative che sono sempre più impegnative, perché la legge, le normative fioriscono, quindi fioriscono anche gli adempimenti, e quindi la FIDA nazionale cerca in qualsiasi modo di sostenere le compagnie amatoriali. Quindi la FIDA nazionale è il nucleo centrale, e siamo organizzati poi sul territorio con le nostre articolazioni, cioè i comitati regionali e i comitati provinciali. Il comitato regionale FIDA Umbria è giovane, è nato il 5 dicembre del 2016, eravamo in piena emergenza sisma e li siamo nati. È nato dalle ceneri di un comitato provinciale, perché per costituire comitati la legge dice che le norme impongono particolari numeri. No, all'epoca non c'erano i numeri, prima del 2016 non c'erano i numeri per costituire il comitato regionale, e c'era questo comitato provinciale di compagnie amatoriali. Siamo nati nel 2016, nel giro di poco tempo abbiamo costituito anche i comitati provinciali, perché allora l'Umbria è una piccola regione, però anche se piccola è larga e lunga, e quindi per fornire un servizio adeguato al territorio bisogna che uno sul territorio ci sta, quindi i comitati provinciali sono le articolazioni deputate a star più vicino al territorio. Noi come comitato regionale invece curiamo più l'aspetto amministrativo di coordinamento, però facciamo anche offriamo un bel ventaglio di iniziative delle quali poi ti parleremo.
Tu mi hai detto che siete partiti da un sisma, no? Quello del 2016.
Sì.
Com'è stato partire da un qualcosa che ha sconvolto, no? Sì, da un evento.
Allora, quello ha sconvolto la regione, ha sconvolto me a livello personale, perché diciamo l'ho assistito in diretta, però necessità fa virtù, quindi noi ci siamo messi a lavorare, perché molte delle nostre compagnie, quelle residenti in zona danneggiata, hanno perso le loro attrezzature, appunto, hanno perso le scene, nel giro di 30 secondi è cambiata la vita normale e la vita teatrale. Quindi piano piano, pezzetto per pezzetto, abbiamo iniziato a ricostruire il nostro edificio. È un'iniziativa che FIDA nazionale ci ha dato la possibilità di svolgere, che poi Federica ve ne parlerà, è stata Ripartiamo con un sorriso. Noi volevamo dare un segnale alle popolazioni colpite dal sisma delle quattro regioni, e quindi da lì siamo partiti con questa bella iniziativa, che ha dato un po' il là, perché è stata proprio la prima iniziativa di questo nuovo comitato regionale, e da lì siamo partiti.
Fede, quindi?
Allora, quindi sì, da
puoi
diciamo
continuare il discorso.
Sì, come ci ha detto Francesco, necessità fa virtù, e quindi in quel periodo così difficile in questa parte dell'Umbria, spesse volte negli anni interessata da terremoti, il nascente presidente Francesco Segoni conosce i nostri territori, i territori della Valnerina. I teatri, le strutture aggregative sono tutte completamente inagibili a terra, così come lo è anche lo stato d'animo delle persone. Quindi, passati un po' di mesi, subito insomma, aspettando un po', ecco, che l'emergenza diciamo si stabilizzasse, no? Che le persone avessero proprio un sostegno dal punto di vista dei bisogni primari, perché poi bisognava ritrovare un tetto, certo, alle persone, bisognava comunque dare da mangiare e anche un nuovo lavoro a volte alle persone. A quel punto abbiamo deciso che le persone potessero anche tornare a vivere dei momenti di distensione emotiva e proprio dei momenti di sorriso, e quindi Francesco Segoni insieme al comitato regionale ha organizzato la manifestazione Ripartiamo con un sorriso, che ha interessato vari comitati regionali su tutta la penisola, no?
Sì.
Per la precisione, Francesco, ricordami.
Ma allora, è stato sviluppato sulle quattro regioni colpite dal sisma, però abbiamo avuto il supporto di Fida Nazionale e il supporto di tutte le amiche e gli amici dei comitati regionali ripartiti su tutto il territorio nazionale.
Sì, ed è stata una stagione intensa di vari spettacoli.
Sì, una stagione intensa, ne abbiamo fatti almeno una quindicina di spettacoli, quattro teatrali più altre iniziative diciamo in strada, e insomma venne fuori un programma molto molto corposo, intervennero anche compagnie da fuori regione, abbiamo,
sì, sì.
E poi il bello, torno sul discorso di Micol, che queste iniziative fanno legare, creano amicizie, creano legami. Esatto. Il teatro, oltre ad avere la funzione creativa, ha la funzione sociale, così come lo sport, cioè si creano legami e appunto si elaborano e si smussano gli spigoli degli stati d'animo. Quindi ecco, questo è il parallelismo,
sì,
perdonatemi,
sì,
se ritorno sempre su questo particolare, ma lo ritengo di fondamentale importanza, perché c'è una messiscena perfetta, però se dietro la messiscena perfetta c'è anche la creazione di rapporti, la cena del dopo spettacolo, che è un elemento fondamentale per star vicini, e poi specialmente in questo momento dopo due anni di lontananza e di distanza, quindi il teatro ha una grossa funzione sociale e va stimolato il più possibile. Prego,
sì,
Federica,
certo.
Scusatemi,
no, vai,
mi infiammo quando
dopo questa arringa passionale, che io insomma condivido assolutamente. La FITA regionale, la FITA Umbria, ha anche installato poi un FITA Point proprio in uno dei comuni interessati, okay, dal terremoto, uno dei comuni da dove tra l'altro vengo io, quindi a Monteleone di Spoleto in Valnerina, e quindi questa testimonianza di come l'associazione
è
sì, sì, è ancora attivo,
okay,
di come l'associazione comunque sia radicata anche nei piccoli centri di tutta la regione, e come diceva Francesco, che è anche una regione da un punto di vista logistico abbastanza complicata.
Sì, infatti.
E da lì poi sono nate anche varie iniziative che hanno permesso proprio poi di mantenere aperti i teatri quando ancora non si parlava del successivo terremoto che poi sarebbe arrivato, ovvero quello della pandemia. In realtà come quelle di montagna, come quelle così isolate, e nella nostra regione ce ne sono tante, io credo che il teatro assuma ancora più valore dal punto di vista sociale. Micol prima parlava di role playing, e credo proprio che in teatro si possa svolgere un role playing per eccellenza. E uno degli scopi, una della missione proprio della FITA è quella di attrarre i giovani all'interno di questo role playing, perché poi, no, sappiamo bene, in periodi complicati come quello che stiamo vivendo, ovvero quello della guerra, che poi tanto lontana non è, abbiamo anche scoperto quanto è importante mettersi nei panni degli altri, almeno provare a sentire le sensazioni, i sentimenti, le emozioni di qualcun altro. Quindi è davvero un'attività trasversale che investe tantissimi aspetti.
Parlate del Covid, no? Parlavamo della,
sì,
pandemia. Allora mi viene, parli dell'importanza del teatro, c'è anche Francesco. anche dal punto di vista educativo, no? Non solo trattare. Una cosa che ho fatto molte compagnie, trattare sono venute qua a parlare della loro attività, della loro realtà, è stata questa. Prima del Covid si diceva che trattare è un po' una cosa un po' di nicchia, no? C'era, esatto, questa idea comune, purtroppo dico sbagliata, non è che vado poco trattato, però è comunque una maniera sbagliata, quindi ammetto che anche io vado poco trattato, però c'era un po' questa idea, no? Diffusa che il teatro è solo per chi, per poche persone, no, tra virgolette. Dopo il Covid è solo cambiata questa, anche nei giorni, cambiata questo approccio, oppure sempre un po' molti, un qualcosa che è riservato e che è, diciamo, abbinato a poche persone?
Allora, io credo che la nostra missione sia quella, e dai numeri, da quanto sono partecipate anche le nostre attività, credo che il nostro teatro, nostro fra virgolette, il teatro amatoriale, è sentito molto vicino dalle persone, è fra le persone. E uno degli obiettivi è proprio quello di avvicinare i giovani, scardinando un po' la concezione che dicevi tu, no? Che non è una concezione di cultura così elitaria, ma un po' come ci diceva lo stesso Camilleri, no? Nel senso che, cioè, poi la cultura la ritroviamo in tutto, anche no? Nelle attività anche che sono considerate più semplici e meno magari nobili. E quindi una delle missioni della FIDE è proprio questa, proprio quella di farsi trovare in mezzo alla gente, di attirare gente, e credo che ci siamo riusciti da sempre, anche prima del Covid.
Assolutamente sì. Allora, il Covid, diciamo che ci ha distanziato fisicamente, ma non ci ha distanziato a livello di operatività e soprattutto di distanza dal teatro. Cioè, era una distanza fisica, ma non era psicologica. Esatto. Anche perché poi per mantenere uniti i gruppi, idealmente, abbiamo lavorato il triplo. Sì. Abbiamo utilizzato i social network, abbiamo utilizzato tutto quello che la tecnologia ci metteva, sì, a disposizione. E come diceva Michael prima, il supporto del social network è uno strumento che dipende come va utilizzato. Io lo paragono alla candeggina. La candeggina, se la utilizzi per bene, disinfetti, se te la bevi muori. Quindi, così come i social, se li utilizzi per bene, diffondono cultura e aggregano le persone, seppur distanziate. Se li utilizzi male, certo, producono degli altri effetti. Quindi noi in questi due anni abbiamo battuto fortissimo su internet, abbiamo proposto trasmissioni online, abbiamo organizzato premi online e come dicevo prima, necessità fa virtù. Questo periodo ci ha dato la possibilità di creare, di ideare il premio FITA Umbria Teatro, sì, del quale poi parleremo, sì, se vuoi, se no te ne parlo subito.
No, ne parliamo dopo, anche il premio Vai a Saber.
Sì, sì.
Più ne come, vi faccio una domanda proprio difficile, no, non so, poi potete dire difficile, potete rispondere o non rispondere. Se dovessi indicare con una frase il teatro amatoriale, no? Perché nel sentire parlare vedo questo trasporto bello, questa passione per il teatro amatoriale, come lo definireste con una frase? Prima hai detto Camilleri, mi hai detto, no? Parlo della cultura. Se dovessi indicare una frase che fosse il teatro amatoriale in questo momento, dopo tutti questi, quello che è successo,
allora io ti rivolto la frittata. Io te la indico con una composizione musicale, un overture, così le nostre ascoltatrici e ascoltatori se la cercheranno su internet, vai, se non la conosco. L'overture dei Maestri Cantori di Norimberga, secondo me, è la fotografia della nostra passione per il teatro amatoriale e di tutti gli ostacoli, ma anche la distensione, l'appagamento che lo spettacolo produce. Ascoltatevela poi e lì vedete che cos'è il teatro amatoriale, che cos'è la passione per il teatro amatoriale.
Ma io ripeterei quello che ho detto prima: il teatro fra la gente, il teatro per tutti, con tutti, e penso sia questo,
con tutti e per tutti,
per tutti, sì.
Andiamo con il teatro Faimo e poi parliamo di questi due premi di cui, sì, insomma, prima abbiamo accennato. A fra poco, ragazzi. Questa, ragazzi, canzone meravigliosa di Odato Faimore, teatro, anche teatro di umore, bel umore, quindi canzone super animato di Sanremo del 2020. Allora, andiamo con Francesco e Federica. Francesco, parliamo di questi due premi che dicevamo.
Sì.
che abbiamo accennato prima di andare qua a musica, vai.
Allora, il premio Valeria Sabel, io non so se ricordate Valeria Sabel, un'attrice deceduta da qualche anno, se ricordate Amici miei, Atto Terzo, era una signora di una certa età che proponeva la leggenda del Casentino al conte Mascetti, una signora con i capelli grigi. Amici miei, storico, ho parlato insomma di un qualcosa di storico, non ho parlato diciamo della sua carriera teatrale, un qualcosa insomma alla portata di tutti. Valeria Sabel ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita a Castelgiorgio, in provincia di Terni, e qualche anno fa nacque l'idea di ricordare questa attrice e abbiamo creato abbiamo pensato a un concorso di monologhi rivolto a sole attrici, che per ricordare appunto Valeria. E quest'estate sicuramente ripartirà, il Covid ha fermato tutto, quindi ha fermato anche il premio Sabel, quest'estate ripartirà questa iniziativa. L'altro premio, se ne abbiamo una bella quantità di premi,
anche un concorso di radiodramma nazionale,
di radiodramma organizzato da FITA Perugia, la nostra articolazione provinciale di Perugia. È scaduta a breve da poco la presentazione delle domande. Nel frattempo le compagnie che hanno aderito stanno organizzando e stanno producendo i loro lavori, a fine mese li consegneranno al comitato provinciale. Il comitato provinciale li selezionerà, selezionerà 6 e li farà girare per radio convenzionate. I vincitori si esibiranno, i 3 vincitori si esibiranno di persona a Spoleto nel periodo prossimo autunnale. Okay. Un altro premio, visto tanto qui parliamo di premi e di concorsi, ma i premi e i concorsi saranno la cartina al tornasole per capire se i tempi sono maturi per ripartire, per rimettere i piedi sul palcoscenico, perché il teatro è amatoriale. Teatro amatoriale, non si pensasse che è una cosina semplice, appunto, insomma, perché comunque impegna notevoli risorse economiche, come ti dicevo prima, a livello amministrativo la gestione è complessa, quindi servono anche a noi degli indicatori per capire se stiamo percorrendo la strada giusta. Prossime iniziative di FITA Umbria saranno il Festival Interregionale del Monologo, questa è la 4ª edizione dopo il fermo del Covid. Il festival lo abbiamo sempre prodotto con i nostri amici del comitato FITA Abruzzo, quest'anno abbiamo la collaborazione anche del comitato regionale FITA Veneto, faremo varie serate delle quali Federica poi vi parlerà, così almeno riprendo respiro.
Hai trasferito a Francesco, come ti, ma adesso io trasferisco a Federica.
Bene, trasferiamo allora a Federica il Festival del Monologo. Io poi parlo degli altri premi, prima che ci stacchi la linea.
No, c'è un piacere, grazie. Cosa fa essere il monologo? Insomma, dacci un'altra informazione.
Allora, io personalmente, adesso non so se possa interessare a qualcuno, però è la manifestazione che più mi piace.
Ok. Sai, un monologo, cioè consiste in fare dei monologhi pop? Cioè,
sì, sono delle attrici e degli attori teatrali che recitano dei monologhi e sono veramente toccanti. Per me l'arte del monologo è veramente immergente all'interno dell'attore, all'interno di quello che dice, perché è comunque richiede allo spettatore proprio una concentrazione diversa rispetto a quella dello spettacolo.
Maggiore?
Sì, maggiore, più intensa, non lo so, insomma, secondo me è una esperienza proprio il monologo, è più introspettiva assolutamente. E sono previste 4 serate, la prima l'8 maggio, l'8 maggio se ne svolgeranno 2, una a Trevi qui da noi in Umbria e l'altra a Chieti. Dopodiché il 22 maggio l'abbiamo ad Orvieto e quella del 5 giugno sarà la finale e sarà a Città della Pieve. La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 aprile, quindi è imminente, quindi insomma invitiamo entro mercoledì prossimo invitiamo tutti quelli che insomma hanno voglia di esibirsi in quest'arte così particolare ad iscriversi.
Ma Frida, come si è avvicinata a questa realtà? ci siamo chiesti prima di iniziare la puntata.
Allora, come detto prima, ci siamo incrociati con il Sisma, con Francesco, insomma, che è purtroppo per lui, si è trovato nelle nostre zone per motivi di lavoro, quindi ci siamo conosciuti lì. E poi insomma, io anche un po' per deformazione professionale, io nella vita faccio la logopedista, quindi mi occupo, no, un po' di forme di comunicazione, e il teatro è un'interessantissima forma di comunicazione.
Faccio a voi il teatro, penso sia anche una bella commissione, tra
è una bella commissione, tra l'altro, da questa insomma, da questo incrocio che abbiamo avuto con Francesco ne sono venuti fuori anche vari corsi, laboratori sulla voce, attraverso una mia collega, la dottoressa Roberta Mazzocchi, che lavora specificatamente nell'ambito foniatrico e che si occupa tra l'altro all'interno del Festival dei Due Mondi di Spoleto proprio di curare la voce dei cantanti che si esibiscono, degli attori che si esibiscono a Spoleto. E quindi abbiamo messo su dei laboratori teorico-pratici in cui abbiamo anche avviato un po' l'attore, la figura dell'attore nella noi diciamo propriocezione, cioè nella consapevolezza della propria voce, dei propri organi, del proprio corpo nello spazio. Quindi è stato fatto tutto un lavoro di educazione alla voce, importante al movimento sul palco proprio.
Ma e per quindi... Francesco e Federica il momento più bello sono dal 2016, no, che avete iniziato, quindi sono passati adesso un po' di anni, sono tanti i momenti bei, come tante gente mi risponde, in una realtà in cui si mette passione, impegno e ci si chiede, sono tanti i momenti bei, ma se dovessi indicarne uno che vi è rimasto più degli altri qua dentro, che non vi scorderete neanche fa 100 anni.
Ma chi parla? Parla Federica? Parlo io. Ma guarda, il teatro, cioè io nel 2016 ho iniziato con la FITA, ma avevo alle spalle diverse decine d'anni di permanenza, mai salito sul palcoscenico per recitazione. Io ho sempre curato altri aspetti, sono attratto dall'economia del teatro, ma non dall'economia, cioè dalla monetizzazione, perché non legherebbe con la nostra attività, ma dall'economia in senso lato, che intende, diciamo, si intende dal punto di vista organizzativo, di promozione, di marketing, ufficio stampa, gestione delle compagnie. Ha sempre attratto questo, in particolare l'ufficio stampa, perché insomma è alla base della promozione. Te ne potrei ricordare.
Vai, uno che in mente.
Non c'entra nulla col teatro amatoriale, però ho avuto la possibilità di conoscere Vittorio Gassman, di esserci a cena insieme, e ti dico che quella è una è stata l'unica occasione che ricorderò, credo, sempre. Cioè io eravamo a questa cena a Spoleto, c'era Vittorio, c'era la sarta che non ricordo il nome adesso, che è comparsa in tutti i suoi film, c'era il direttore di scena Giorgio Scotton, mi ricordo che ha lavorato anche col Festival dei Due Mondi tanti anni, e loro, io all'epoca ero poco più che ragazzino, ero 19enne, li sentivo ricordare i film come La Grande Guerra, i set della Grande Guerra con Alberto Sordi, oppure altri film che, insomma, te ne elencherei almeno una decina.
Di un'epoca trattata, se sbaglio, di attori che penso hanno fatto la storia, che adesso
Vittorio Gassman per me rappresenta, visto che ho avuto la possibilità di parlare come sto parlando con te adesso, sai, sono quelle occasioni che capitano una volta nella vita e che ti lasciano veramente qualcosa dentro, perché io in quelle poche ore nelle quali sono stato, ho avuto la possibilità di stargli davanti, cioè ho registrato nel cervello tutte le sue parole e anche come le pronunciava, è stato uno spettacolo che rimarrà impresso per sempre, credo, nel mio cervello.
Assolutamente. Fede, tu?
Allora, io il momento in cui poi tra l'altro era anche un momento, diciamo, di lockdown e di down un po' psicologico per tutti. Beh, quando abbiamo cominciato a lanciare varie manifestazioni online, a richiedere insomma la partecipazione delle varie compagnie con dei piccoli filmati, delle piccole cose create sempre attraverso registrazioni video, e lì ho visto veramente una risposta grandissima da parte delle compagnie, che comunque anche gli stessi attori della stessa compagnia lavoravano comunque a distanza, non ci si poteva vedere. e gli ho detto c'è veramente una passione recondita per questa arte che comunque non è svanita neanche quando non ci si poteva vedere e incontrare.
E poi mi hai offerto un ottimo assist. Lui ha tante compagnie teatrali, ha tanti teatri, e lo sto scoprendo adesso, insomma, parlo molto di teatro, un po' più di teatro, che forse neanche noi stessi più Umbi o più Ugini conosciamo, no? Cioè teatri piccoli, piccoli grandi, ma compagnie teatrali, materiale non, che come dite voi ci mettono dietro a qua, c'è un lavoro di persone, di organizzazione di eventi, di lavoro non solo fisico ma anche un po', diciamo, proprio organizzativo. Quindi...
Sì, guarda, se vuoi ti posso dare a livello dimensionale quanti soggetti possono lavorare intorno a un piccolo premio, come potrebbe essere il premio Fita Umbria Teatro che noi organizziamo. Sì, sì. Almeno ci girano dalle 40 alle 60 persone. Perché se tu prendi le compagnie teatrali che si mettono in gioco, almeno metti una media di 10 persone. Sì. Poi ufficio stampa, poi macchinisti, fonici, attrezzisti, poi sarte, poi chi produce i manifesti, le giurie, cioè qui ci lavora tutti amatorialmente, naturalmente, ci lavora un gran numero di gente e quindi torniamo sempre sull'aspetto sociale del teatro.
Tra l'altro c'è da riconoscere, no, a queste persone, che sono persone che non lo fanno per lavoro, ma infatti, sono persone
per passione,
insomma, che finito il lavoro si impegnano in un'attività del genere, impegnando comunque tempo, ma insomma anche risorse fisiche, psicologiche.
E spero, guardate, lo dico qua, parliamo con la canzone, che questo sia Francesca e a Fede, e a Federico, dico, con il tempo, insomma, dopo questo primo incontro di poter, no, Francesco, conosce un po' di queste realtà umbe, perché
sì, magari,
è importante,
sì, sì,
bello,
sì, sì,
ok, parliamo di quel premio, bravo che Michael, insomma, mi scordavo, però prima di parlare di quel premio, Giorgio Gaber, ho trovato questa canzone legata a teatro, Giorgio Gaber, mi ha dato, diciamo, genio, no, della musica e non solo, il teatro canzone, poi finiamo con Francesco Fria, che Francesco deve parlare di un progetto, di un altro progetto importante, di un altro evento importante. Giorgio Gaber con il teatro canzone, fa poco.
Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. Sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico, vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10 mila lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno, il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici, quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli, noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta.
Siamo sotto fondo per la vostra propria volta. Compagnia, siccome siamo arrivati alla fine, noi con Francesco e con Federica, anzi, ricordiamo una cosa importante, un evento importante.
Sì, allora, vorrei ricordare due eventi nazionali che da qui al 2023 si svolgeranno in Italia. Allora, innanzitutto la festa nazionale del teatro che si aprirà a Orvieto, passerà per Gubbio e terminerà a Spoleto nella seconda metà di luglio, e sarà un grosso evento nazionale che poi, se avremo modo, ci ritroveremo un'altra volta in radio e te lo spiegherò per bene,
non è finita
siamo
qua, quindi
ai termini, alla fine della trasmissione. E poi un altro progetto nazionale che avrà termine nel 2023 a Città della Pieve, nato dalla collaborazione tra Fita Lombardia e Fita Umbria, dal titolo Carta e Penna, è un progetto che, diciamo, abbraccia tutta la filiera di produzione teatrale, dalla scrittura del testo al progetto di regia alla rappresentazione sul palcoscenico. Sono tre fasi, è iniziato già l'anno scorso, è stato selezionato il lavoro vincitore di Valentina Fantasia, una scrittrice laziale. Questo testo sarà decurtato, anzi è stato decurtato del finale, e è stato inviato alle compagnie partecipanti a questo premio. Le compagnie presenteranno un progetto di regia, saranno selezionati i progetti di regia, e le compagnie da gennaio a febbraio 2023 verranno a Città della Pieve, parlo di compagnie su tutto il territorio nazionale, verranno a Città della Pieve e rappresenteranno questo testo secondo la loro visione e secondo il finale che loro avranno scritto e naturalmente prodotto.
Insomma, niente mai, direi.
Sì, è un bel progetto, ambizioso. Questa è la prima occasione, la prima edizione, è durato 3 anni, cioè tra la presentazione del bando, le tre fasi, diciamo, sono durate circa un anno l'una, quindi per il prossimo triennio avremo la seconda edizione.
Bocca al lupo, e vi aspetto per parlare di questo progetto e non solo.
Molto volentieri.
Siamo arrivati alla fine. Grazie qua a Barbara e a Francesco. Grazie, molto,
grazie a te per l'invito.
Ricordiamo i contatti e poi l'ultima domanda. Faccio più appena l'ultima domanda. Ricordiamo i contatti e l'evento più vicino.
L'evento più vicino, Trevi, l'8 maggio, semifinale del Festival Interregionale del Monologo, il primo in ordine cronologico. Okay. Contatti, vai. umbria@fitateatro.it. La nostra pagina Facebook, le nostre pagine Facebook, Fita Nazionale, Fita Umbria, Fita Perugia e Fita Terni. Lì ci sono tutte le notizie sulle nostre attività, fotografie e anche il link alla tua trasmissione.
Perfetto, assolutamente. Federica, tu hai chiamato Babbo. Scusami, Federica, non avevo sbagliato. Ultima domanda. Se, non dico solo in classe, però fa un anno ci piacerebbe, e hai già qualcosa come avete fatto, no? In questi anni non ne sono stati fatti.
Sì.
Un obiettivo che vuoi da qua a futuro realizzare?
Allora, io ho un obiettivo in testa da sempre, che è quello di coinvolgere in prima linea le scuole, di entrare nelle scuole. Ci stavamo lavorando, poi il Covid ovviamente ci ha fermati, e quindi speriamo, insomma, di poter studiare progetti in questo senso, e tra l'altro oggi la conoscenza di Micol in questo senso ci potrà aiutare.
Il mio è un obiettivo modesto e ambizioso nello stesso tempo. Vorrei ripristinare quelle situazioni che si vivevano prima del Covid, quegli stati d'animo che provavamo e che questi 2 anni di chiusura ci hanno rubato,
portato via, ed è difficile i piani.
Io vorrei quello, vorrei rientrare in teatro a riodorare quell'odore di polvere, di mista a segatura, a polvere.
Però completata,
però, perché i teatri, ci tengo a sottolineare che il più piccolo teatro, come il più grande teatro, fanno tutti lo stesso odore.
Assolutamente, e poi sono sempre importanti. Grazie di cuore, veramente, in bocca al lupo, vi aspetto per parlare di altri eventi. Vi assolutamente con la canzone dei Pentatonics, Alleluia, poi entrano altre due realtà. Grazie ancora a Federica e a Francesco, in bocca al lupo e a presto.
Bocca al lupo a te.
Con
a
preparare ancora di teatro.
Grazie.
Di questo meraviglioso mondo teatrale. Vi lasciamo con i Pentatonics, a fra poco, ragazzi. Ciao. Eccoci qua, ragazzi, scusate un attimo, io ho vuoto, ma ho cavato mai il tempo della canzone. Eccoci qua di nuovo in diretta web telefonica fino, ricordiamo, alle 17:10, 17:15, perché oggi avevamo veramente puntata il camicifico, come si dice il proverbio, e abbiamo cambiato, poi ho parlato di teatro e di, diciamo, mondo di giovani, parliamo di Sempre un po' atteato con Danilo Chiamonte, attore, grazie Danilo, ben trovato. Grazie. Si parla di un evento che si sarà svolto il 27, giusto?
Aprile,
quindi settimana prossima, quindi siamo arrivati a separare. E poi come ho un amico, non solo che nome Michele, si chiama questo amico, si chiama Michele, che si ispira a Capodanno con sé, che fa parte di un gruppo musicale, ha portato altri due ragazzi in questo gruppo musicale, in realtà sono cinque persone, quindi giusto?
Sì, gli altri due abbiamo perso per strada,
portati, va bene.
Andremo a recuperarli
dopo finita la puntata. E voi che musica suonate, diciamo?
Io direi che
anche il nome del gruppo, dai, vai, dio te però, vai.
Il nome del gruppo, vabbè, si chiama Bad Queen, si ispira ai Queen, siamo una tribute band di Queen e ovviamente suoniamo
musica
di Queen, che è ascrivibile al genere hard rock, pop,
okay.
Soprattutto io direi hard rock.
Okay.
Noi siamo comunque musicisti sostanzialmente hard rock.
Ok, e chi hai portato con te, altri due ragazzi componenti del gruppo? Presentati tu, vai. Tu
non presento i miei ragazzi. No, sì, possono presentarsi tranquillamente da solo. Io sono qua.
Come si chiama il nome? Allora?
Io sono Parafini Michele, sono il cantante.
Riccardo Cioffini al basso.
Ok, poi abbiamo.
Io sono Nico Fiorucci alla batteria.
Quindi
vecchio storico membro del gruppo da 26 anni.
Batteria e cori, io cantante e anche pianista, sì, vecchio storico vengo del gruppo, perché siamo un gruppo che sostanzialmente non suona dall'altro ieri, insomma, sono circa
26 anni.
Dal 1996 credo che
95-96. Sì.
Che abbiamo
andavamo a scuola ancora, andavamo a scuola.
Ovviamente
ci siamo conosciuti a scuola alla fiera di Umberti, adesso
questo
questo losco figuro.
Salutiamo gli altri due ragazzi e diciamo che su questo strumento funziona.
Allora, Fabio Binario alle tastiere, okay. E Bravo Alessandro cori e chitarra, vi salutiamo, ma staranno sicuramente bene.
Perfetto. Poi vengono con loro perché loro fanno un concerto, diciamo quando, settimana prossima, sabato 30 aprile. Da che ora e dove soprattutto?
Allora, dove a Umbertide, okay. Al teatro del Mifio di Umbertide,
okay.
Quindi è un teatro, fra l'altro penso costruito all'inizio del Novecento, quindi nello stile antico, ed è vicino, attaccato al centro storico, attaccato alla Rocca,
okay.
E sarà il punto, appunto il 30 aprile di sabato, quindi un fine settimana,
dopo il giorno poi anche festa, quindi se è domenica, quindi
il giorno prima della festa,
appunto,
quindi
festa di auguro, quindi
mi auguro
benissimo.
Che sarà un bellissimo weekend.
Da che ora?
Alle 9.
Poi venite anche voi, se venite post con calma, insomma.
Sì, sì.
Biglietti sono finiti?
Sold out.
Ok. Quindi, però speriamo che siano anche attirate, così vi vengo a vedere anche da vivo.
Sì, infatti ci avrei contato, però le vendite.
Importante che vada.
Le vendite sono state talmente veloci che non c'è stato.
Sold out, quello è importante.
Quello è importante, certo, però
otto giorni, via tutte le prevendite, non ci aspettavamo neanche noi. Guarda.
Non c'è proprio.
Se sono scatenati.
Sì.
L'hanno mangiati.
Vabbè, non me ne parte mai così. Danilo, invece parliamo con musica. Ricordiamo a voi il nome dell'evento.
Sì.
Vogliamo un attimo dare una più di giù, parliamo qua canzone, qua musica.
Sì, dunque mercoledì 27 alle ore 18 e 15 al Palazzo Gallenga, l'Università Pezzanieri di Perugia.
A Perugia, ok.
Presentiamo l'ultima parte del laboratorio teatrale interculturale Human Beings, appunto l'ultima parte che va da qui fino alla fine di luglio, e si unirà a un altro laboratorio che stiamo facendo, che si chiama Teatro Rifugio,
okay.
E che è rivolto a richiedenti asilo e rifugiati, quindi due laboratori che confluiscono insieme per arrivare poi insieme alla costruzione dello spettacolo.
Ok, poi parliamo di laboratori e andiamo nel lungo. Allora, prima li sentiamoci un po' anche dei Queen, mi chiamavano a qualche tazza, le canzoni da mettere dei Queen, però sono un po' fissato con questa canzone, metto una mia, poi metto quella dei Queen, quella che tu mi hai consigliato.
Sì.
Da Agenda Amico dove si balla, che non sarebbe meravigliosa, però
siamo
è diventata abbastanza orecchiabile, un po' ascoltano, si sente dappertutto, dicembre di quest'anno.
Sinceramente, umilmente mi sfugge, non so.
E la sentiamo così, te forse
sentiamo, magari ci ritorna alla mente.
E poi torniamo indietro, fa poco. Se non si Eccoci qua, ragazzi, ho sentito questa canzone che uno, ricordami il nome tuo?
Riccardo
che conosceva, si ricordava.
Purtroppo ci è ritornata
la mente. Quindi, per me è una canzone sconosciuta. Riccardo, sei
ricordo. Ahimè, non è sconosciuta.
Allora, manda voi, poi da Danilo, parto voi, poi va da Danilo. Sì. Ma com'è nata l'idea di ispirarvi, e quindi no, di produrre la musica dei Queen?
Beh, sinceramente noi quando ci siamo conosciuti avevamo comunque tutti quanti questa passione, io, Michele, il chitarrista Alessandro, che oggi non è qui con noi. L'abbiamo perso.
Lascia l'anima sua.
Comunque ci piacevano i Queen, eravamo appassionati. Niente, durante il corso di tutti questi anni, come abbiamo detto prima, sui 26 anni non abbiamo, diciamo, mai avuto il coraggio di rifarli. Comunque un gruppo non è così semplice da rifare, specialmente,
penso,
no? Come no? Specialmente il cantante.
Per me, anche perché visto Freddie Mercury è anche una figura mitologica.
Sì, molto anche sana, un modo in cui si muoveva, si vestiva. No?
Quindi, molti elementi ci sono.
E quindi a teso di poi, no?
Sì, comunque abbiamo fatto diversi generi musicali, abbiamo fatto anche la cover band di Iron Maiden, abbiamo fatto diverse cose, comunque robe nostre. Poi alla fine, avendo acquistato anche molta modalità strumentale, Michele vocale o che altro, ormai abbiamo anche una buona esperienza alle spalle, ma perché non provare a fare la musica che ci ha cresciuto dopo tutti questi anni? Facciamola, la fanno in tanti, abbiamo sentito anche cose un po' così, quindi facciamolo anche noi, proviamoci. E abbiamo provato con il Live Killer 3 anni fa, prima della maledetta pandemia, e è risultata veramente un buon successo, e facciamo sold out anche quella volta.
Grandi.
E niente, poi abbiamo deciso di andare avanti con l'ingresso di Fabio Binario, andare avanti con i suoi tappeti di tastiere, e siamo riusciti a rifare il Wembley 86, che ha una voce, dove Freddie Mercury aveva una voce un po' più grossa, molto più vicina a quella di Michele, quindi
sì, proprio spiegherò comunque,
quindi poi dopo lui da solo dirà quello che prova anche a cantare quelle canzoni lì.
Ma c'è, se dovete indicare qualcosa dei Queen che secondo voi è stato un gruppo meraviglioso, no? Cioè Freddie Mercury, Queen, un gruppo, no? Fantastico. Poi arriva la Tedanio, ma se dovete indicare qualcosa che secondo voi proprio è imbattibile rispetto agli altri, cantante su Freddie Mercury, la musica,
la famiglia che hanno creato,
ok, cioè quell'aspetto che fa differenza rispetto agli altri
dal punto di vista, sì, dal punto di famiglia, sì, era un gruppo molto democratico, perché le decisioni, cioè uno pensa che il gruppo sia tutto incentrato su Freddie Mercury, dal punto di vista dell'immagine sì, ma non dal punto di vista della creazione,
okay, musicale, diciamo,
della musica, no, perché loro erano dei ricercatori, secondo me dei ricercatori musicali, ricercatori soprattutto dell'eccellenza, e in questo senso sono distinti dagli altri gruppi rock, e ascoltando qualsiasi CD di Queen si sente anche dalla qualità del suono e dalla qualità della produzione quanta applicazione ci sia stata in questo senso dal punto di vista artistico. Per me hanno qualcosa in più per questo motivo.
Poi non lo so, volendo, nella scena musicale che si assistono tanti gruppi che hanno continui cambi di formazione e quant'altro, Queen sono stati sempre
non hanno mai cambiato le mani.
Ma hanno resistito sempre, ed erano tutte quattro
mesi
per vent'anni.
Noi li abbiamo superati. Ancora siamo tutti vivi.
Sempre che il chitarrista è...
Non siamo diventati iper famosi come loro, però.
Importante è
il dettaglio, diciamo.
Andare avanti. Poi vogliamo date del concerto, appunto ancora del concerto per settimana prossima, dove.
Sì.
Poi torniamo attorno a voi. Ma Danilo, passo a te, parliamo di laboratori, da musica. Passiamo a laboratori, giusto? Teatrali, dico bene?
Di teatro. Sì.
Intanto piano avanti voglio fare. Che cos'è un laboratorio teatrale? Perché molti può pensare, no? Un laboratorio sembra una cosa non facile, però se si indicare definire un laboratorio teatrale, come definiresti? Legato anche al progetto di cui hai accennato.
Ci sono tanti tipi di laboratori teatrali, spesso si chiamano laboratori, sono in realtà dei piccoli corsi o cose per fare poi uno spettacolo. Insomma, per me è un luogo di ricerca. E a proposito di date di nascita, Human Beings, che è questo laboratorio teatrale interculturale, okay, c'è questa specificità, è nato nel 94.
quindi parliamo di batte qui
ancora prima.
E appunto dal 94 facciamo questo laboratorio teatrale che dura praticamente tutto l'anno, perché insomma comincia a novembre poi, ed è diciamo la specificità di questo laboratorio è che è interculturale, quindi è rivolto in particolare a chi è interessato a incontrare, scambiarsi con persone che vengono da tutto il mondo, ma anche che hanno altre esperienze di vita, quindi non vuol dire solo l'origine geografica, insomma. E l'altra cosa particolare forse è che lavoriamo sull'improvvisazione,
okay.
Cioè su delle piccole creazioni, cioè lavoriamo tanto per portare le persone a essere in grado di creare delle cose che poi dopo, è un'altra cosa lo spettacolo, ma insomma che poi alla fine questo materiale diventa anche proprio quello su cui io lavoro per fare poi anche lo spettacolo.
Quanto è difficile improvvisare, ti dico io?
Improvvisare è difficile. Non va confuso con un altro tipo di teatro, che è quello di improvvisazione.
Sono due cose diverse.
Molto diverse.
Uno poi pensa a improvvisare e improvvisazione.
No, è tutta un'altra cosa. Infatti noi parliamo di improvvisazione perché è sempre chiamata così, ma insomma sono piccole creazioni, diciamo, che vengono fatte, anche preparate, non fatte così all'improvviso, il più delle volte. E non è facile, no, non è facile, insomma, non è facile. Ci vuole un po' di tempo, no? Bisogna mettersi in gioco, soprattutto,
sì.
Perché quello che a me interessa è le persone, cioè offrire alle persone di modo per esprimersi, esprimere le proprie emozioni, è quello insomma, quindi mettersi in gioco, avere questo coraggio è non sempre facile.
Poi quando hai le emozioni, pensi ancora più complicato, no? Secondo me un po' di emozioni.
Sì.
Ok, andiamo qua a prima canzone, se stai Michi?
Assolutamente
vai.
Sì.
Allora,
voi?
Queen, aspettiamo, vai.
One Vision Live to Wembley, yes.
Quindi quel canzone, il concerto.
Apriremo il concerto proprio questa canzone.
Lui è sul palco, aveva una capacità di coinvolgere,
sì,
e foia, ma proprio anche a livello scenico meravigliosa.
Ci proveremo anche noi, dai.
È l'ultimo, come l'hanno definito, l'ultimo showman delle grandi arene.
Per me sì, sono d'accordo, perché è
anche il più grande, secondo me.
E quindi Queen on Vision, yes. A fa poco, ragazzi. Ragazzi, che dire, uno spettacolo, cioè veramente
una visione,
che poesia o stato puro, no?
Una visione, un'immaginazione.
Sei stato abbastanza chiaro, no? Ma nei sentire adesso da vivo, no? Freddie Mercury, Queen, pensando a voi, che avete provato? Perché prima siamo con Michele, lui è un animale a palco, cioè, no? Non è la sua musica, veramente poi.
Grazie. Ti ringrazio per l'animale.
No, scherzo. No, l'animale è positivo, ho detto. No. Però, insomma, prima diciamo cose importanti, come il nome tuo, scusa?
Nico,
dicevi che voi avete provato a riprodurre in ogni minimo particolare, no? Dettaglio.
Sì.
I Queen, giusto?
Musicalmente.
Musicalmente parlando.
Sì. Da questo punto di vista, adesso ti spiego un po' qual è stato il progetto. Innanzitutto il progetto era quello di staccarsi. Di distaccarsi dalla maggior parte delle cover band che sono i Queen.
Okay.
Le cover band che sono i Queen in genere sono canzoni sparse, prese qua e là, senza una coerenza. Noi avevamo la volontà di riprodurre uno spettacolo da capofondo, abbiamo preso il più iconico della loro storia, che ha segnato comunque anche la storia del rock, che è Live at Wembley 1986. L'abbiamo ripreso nella sua totalità e abbiamo cercato di riprodurlo nella sua totalità attraverso la musica, cioè curando i dettagli dal punto di vista musicale. E curando questi dettagli vogliamo in qualche modo trasportare la gente che verrà a vederci, una sorta di vortice che li riporterà indietro nel 1986 per dargli la possibilità di vivere un'esperienza pari a quella che è stata vissuta
In
quell'anno lì, in quel momento lì. Cioè il nostro obiettivo è ridare alla gente le vibrazioni di quel concerto, e in questo abbiamo trascurato, fra virgolette, non trascurato, cioè abbiamo scelto di non scimmiottare i Queen dal punto di vista estetico, cioè nel senso ognuno si è scelto qualcosa che richiamasse i Queen, cioè un vestito che richiamasse un disco, un concerto, una canzone. Io stesso ho scelto dei vestiti che richiamassero attraverso i colori o attraverso la forma quello che indossasse Freddie Mercury quella sera, però senza cioè proprio riprendere il vestito, lo stesso vestito, e indossarlo, cioè, capito?
Sì, sì.
I vestiti che indosserò lasceranno capire che insomma sono un richiamo a Wembley del 1986, ma non sono gli stessi vestiti. Cioè, tu, questo è tutto sommato il discorso.
Tu sei cantante, no? C'hai il ruolo più difficile, o sbaglio? O non, non è così?
Non è il ruolo più difficile, è il ruolo più sottoposto a critica, sicuramente.
Okay. Perché, più esposto.
Perché Freddie Mercury è un cantante, penso che sia forse uno dei cantanti più, non uno dei migliori cantanti del mondo, ma uno dei più rari dal punto di vista della tessitura vocale, dal punto di vista della timbrica, del modo di cantare del mondo. Quindi io stesso ammetto di non avere una voce molto vicina a Freddie Mercury, ho dovuto fare un lavoro molto anche profondo, preciso per avvicinarmi al timbro, al tipo di interpretazione. Ho puntato più su quello che sul bestiario, cioè non mi metto un paio di baffi fini, sì, capito? Da questo parte tutta l'ispirazione di questo concerto.
Ma ci siamo anche preoccupati più dell'aspetto estetico, come diceva Michele, ma anche che l'abbiamo proprio dissato. Ma di curarci dell'aspetto dell'hard rock, cioè del lato hard rock, del lato anche più duro, che in realtà si è molto perso negli anni, anche con il film hanno completamente dissato quella parte.
Infatti, quel film, poi andiamo a ritornare. Non può criticare quel film, perché secondo alcuni è stato un po'.
Quel film ha portato la conoscenza di Queen alle nuove generazioni, però l'ha anche
ma
un
nel
po'
modo giusto,
ombre luci.
Li ha anche un po' sviati, insomma, i nuovi fan li ha sviati da quello che sono realmente Queen. Però le generazioni cambiano, cioè. Anche a noi magari i Queen sono arrivati diversamente a quelli che hanno vissuto negli anni 70, certo. Cioè, per dire. Dicevo prima della prima Danilo.
No, prima di Danilo, una domanda difficile, poi arrivo a Danilo. Ma allora, andate indietro nel tempo, no? I Queen a quegli anni, a quell'epoca, adesso secondo voi c'è la musica rock, un gruppo che non dico è come i Queen, ma a livello nazionale.
In Italia no, sicuro.
A estero?
No.
A estero,
no.
Io personalmente ce ne avrei due che a me piacciono.
Che vanno vicino ai Queen.
Io non direi vicino, però sono lontano.
Vabbè, sì, come vuoi.
Non è più giovane un gruppo, però sono i veri ambasciatori del rock di adesso, che sono i Foo Fighters, che ci è avvenuta la morte del batterista.
Sì, tempo fa, no?
Comunque sia, si rifanno anche loro ai Queen, sono l'apice del rock di adesso. Poi ci sono anche un gruppo di ragazzi che in realtà hanno la mia età, dei Greta Van Fleet, che portano comunque sia in alto il nome della bandiera del rock. Però ripeto, sono secondo me un lontano eco dell'epoca d'oro degli anni 70-80, sì, della musica che piace a noi.
Io ne dico uno diverso. Vai. Secondo me i Coldplay potrebbero essere un gruppo
sì anche
sotto un certo visto, cioè sotto un certo punto di vista poetico possono assimilarsi Queen, non dal punto di vista del rock.
Io mentre tu me lo dico, ve lo dico durante la pubblicità, perché sì, così almeno se ho sbagliato non sento una cazzata. Quindi sì, ve lo dico durante la pubblicità. Danilo, parliamo ai vostri, torniamo ai laboratori, no? Come parli di emozioni, parliamo di no? Buttarsi, no? Cioè in questi laboratori, poi anche di laboratori interculturali, no? Allora mi metto una domanda: la cultura in questi laboratori, cultura della persona, incide?
Cultura intendiamo tutta quella pratica, insomma,
sì,
no? Ciascuno porta quello che ha, appunto, quello che mi interessa anche. Ci sono molte differenze sul piano, se vogliamo dire, dell'alfabetizzazione, no?
Sì.
Perché appunto non si tratta di un laboratorio per studenti, per esempio.
Infatti.
Ci sono persone che lavorano, gente che studia, gente che è qui chiedendo asilo, e quindi in questa situazione molto difficile di vita, difficile perché sospesi, non sanno quale sarà il loro futuro. E quindi mescolare tutto questo, questo è interessante perché si impara molto uno dall'altro, insomma, cioè ci si arricchisce moltissimo. Ecco. E adesso poi che la guerra ci è più vicina, allora magari ci se ne accorge un po' di più di quella che è sempre presente nel mondo, purtroppo. Ecco, vedere le persone invece che giocano insieme, giocano, questa è la parola che uso di più, giochiamo insieme, e, insomma è un buon da respiro. E mi torna alla mente, non so, delle immagini quando c'era la guerra in Jugoslavia, che avevo dei ragazzi e delle ragazze albanesi, della Serbia, del Montenegro. Intanto c'era la guerra in Jugoslavia.
La guerra
si stava risolvendo. E all'inizio non era così facile, e alla fine sono diventati grandi amici. Oppure più recentemente, quando c'è stata la guerra in Libia, avevamo dei ragazzi della Libia, e contemporaneamente avevamo anche dei ragazzi dell'Africa subsahariana. E per i ragazzi subsahariani che passano in Libia non è un'esperienza.
Infatti piacevole.
E all'inizio non era per niente facile. E poi invece anche lì sono creati dei rapporti e delle relazioni. Allora, mai confondere stati e popoli e persone singole, mai.
Ok, sono cose diverse.
Sì. Sono d'accordo.
Tu da tanti anni fai laboratori, no? Adesso vogliamo parlare di Quanti anni sono?
Io ho cominciato a fare teatro, il mio primo spettacolo, diciamo, vero, è stato nel 78. Non so quanti erano.
Io ancora non ero nato, è stato 81 ancora.
Nessuno di noi era nato.
Neanche io.
Ecco, nel 78. E però, diciamo, questa esperienza qua di Human Beings nasce nel 94.
Ok.
E per me è stata una svolta, nel senso, mi ha ridato proprio anche il piacere di fare teatro. Ho visto perché? Perché c'erano tanti punti di vista diversi, no? È così che è nata l'idea. Io facevo già dei laboratori, venivano dei ragazzi, degli studenti, no? Stranieri, partecipavano a queste cose. E vedevo che c'era uno sguardo diverso, ovvio, no?
È chiaro.
Però, e poi scopri che non è così ovvio invece, perché chi è straniero ha i sensi dilatati, guarda le cose con un occhio diverso perché non è dato per scontato. Sente i ritmi diversi, no? Il rumore, i suoni diversi già dal parlare, i gusti, no? Tutto è diverso, e quindi c'ha i sensi allertati e quindi reagisce. E questo per me è il modello proprio dell'attore. L'attore deve essere questo, deve sempre essere quei sensi allertati, sempre essere pronto a reagire, curioso, no? E quindi ho scoperto, diciamo, questa grande ricchezza nel mescolare le
mondi diversi.
Mondi diversi, diciamo, sì.
Andiamo con la musica?
Illuminante, direi.
Beh, musica, no? Anche la musica è un esplorare, no? Cioè. Mondi diversi.
E noi usiamo tanta musica.
Sicuramente.
Usiamo tanta musica. Anche quella portata in gran parte da chi partecipa, per cui ho scoperto cose che non conoscevo proprio.
Ti immagino.
Prendi tu questa Tre Quine, vai.
Ah, questa canzone, ma l'ho scelta perché prima di questa canzone, durante lo spettacolo, farò un piccolo intervento parlando della pandemia, insomma, cioè di quanto il nostro bisogno di liberarci sia forte, insomma, una cosa anche banale, cioè qui ha più un effetto scenico che significativo. Comunque qui è l'unico punto in cui dirò qualcosa, perché secondo me, se si parla durante un concerto rock come questo, secondo me si interrompe il filo del discorso dello spettacolo, e in qualche modo si interrompe. Comunque, I want to break free significa voglio liberarmi. Speriamo che nei prossimi mesi ci libereremo di questo fardello che ci ha.
La pandemia.
Che ci ha, diciamo, anche torturato mentalmente per un paio d'anni.
Poi parlano i gruppi musicali.
Per noi è stata.
Penso che per noi siamo
proprio distrutti.
No,
le gambe.
Perché non potete fare niente, fare, no?
Penso anche per.
Per
disciplina. A parte
di parte, una canzone qui, la mia priorità. Hanno chiuso, non è una problema, però hanno fatto problemi col teatro, poi il cinema è aperto, no? Cioè, dimmi dove la differenza su uno satatai, no? Da.
Beh, un discorso
da una sala del cinema, no? Aperti, chiuso parentesi,
forse economico,
non lo so, però mi è sembrata un po'. Il teatro è stato messo come gruppi musicali fortemente, una musica fortemente, fortemente in difficoltà.
I musicisti attori, con me, li hanno
massacrati,
annullati anche, anche dal punto di vista dell'identità, perché c'è, ci sono stati momenti in cui, secondo me, molti artisti hanno detto: ma
sì, sì,
chi sono? Che, cosa ho fatto finora? Che utilità ha avuto quello che ho fatto? Che utilità avrà? Cioè, secondo me si è sentito tipo sgretolato nella propria identità.
Credo che anche il sold out in 8 giorni fa vedere che le persone hanno voglia di rivivere sia i teatri, sia la musica, sia
per
tutto questo che è stato lasciato
indietro.
Per
fortuna che hanno reagito così.
Danilo, dicevi?
No, dicevo che ci vorrà tempo per riprendersi.
Sì.
Intanto però...
è quello anche che mi preoccupa abbastanza.
Tanto gli vediamo, sentiamo i Queen, vai. I want to be, che vai. Vai, a fa poco.
Fa un concerto.
Eccoci qua, ragazzi. Parlavamo perché mi ha detto che vuole fare un altro concerto dopo sabato prossimo. Hai detto in diretta, stanno solo tutti in monovisione.
Sì,
quindi
sì,
hai...
sì, farò un concerto da solo.
Quindi non vuoi, non
andrò a Perugia su quel
concerto.
Con la tastierina e farò il concertino con
il
cappellino lì.
Ah, abbiamo visto questa canzone. Sentivo questa canzone, dicevamo nei video, no, che hanno molto estroversi, e come hanno anticipato anche i tempi, no? Perché adesso vediamo qualche cantante mentre chiedevo, no, video, che canzoni, no, come lui si denuda nei video, per dire, in qualche canzone, in qualche video, però hanno anche, hanno anche anticipato, no? Poi diciamo forse i gusti musicali dei futuri, no? Quindi hanno, sì, sono stati anche per quello un gruppo che ne è andato un po' contro,
anche,
forse
anche dal punto di vista del costume, cioè dei costumi, insomma, cioè, erano sempre un piccolo passo avanti rispetto a, soprattutto negli anni 80, secondo me erano un passo avanti rispetto al resto, tanto che dicesi che l'album Hot Space del 1982, che non è andato bene a livello di